Sarà abbastanza semplice, credo. C'è un esperto, il massimo esperto dell'autore, che vi illustrerà l'autore stesso. Io, che non sono assolutamente nel massimo, nel minimo, esperto dell'autore, vi dirò semplicemente, vi darò una testimonianza personale su quello che è stato il mio rapporto con l'autore, senza pretesa naturalmente di invadere nessun campo. Ecco, abbiamo pensato di iniziare questo ciclo con Paul Valéry, di cui tra l'altro io ti devo chiamare Marina o Maria Teresa?
Quello che vuoi, sono tutte e due.
Marina Giaveri ha curato questo libro, che è un meridiano preziosissimo su Valéry, che è uscito molto recentemente, cos'è, un anno fa circa?
Sì,
un anno fa, ecco, l'anno scorso. Anche perché, come sapete, di Valéry c'è una discreta quantità di traduzioni anche qualche volta piuttosto discutibili, insomma, no? E per quanto mi riguarda, anch'io mi sono cimentato in una traduzione di poche poesie di Valéry, in realtà di più di quelle che sono contenute in questo piccolo libro. E il mio rapporto con questo autore è stato sempre abbastanza problematico, devo dire, e credo di non essere il solo, anche perché l'autore è particolarmente complesso, no? Per fortuna, nel senso che è un poeta di altissimo livello intellettuale, che è quello che tutti i poeti, per essere grandi, dovrebbero essere, ma forse questo tipo di fisionomia si è andata un po' perdendo, questa idea del poeta come persona a cui anche rivolgersi per capire, anche in termini non estetici, il significato del mondo e della realtà nella quale ci troviamo. Oggi purtroppo chiedono ai celentani, ai cantautori, di spiegarci come va il mondo, no? Mentre invece una volta, giustamente, si chiedeva a personaggi di altro livello, e oltretutto Valéry, come poi ci dirà meglio la professoressa Giaveri, ha incarnato più di tanti altri questa figura del poeta, testimone e interprete del proprio tempo e non solo. Io ho portato qui qualche cimelio, no? Perché ricordo che quando ero un ragazzino, questo qui è uscito nel 62, circa, ecco, quando ero un ragazzino avevo incontrato per prima cosa l'album de Versanciennes, l'album di vecchi versi, le prime poesie di Paul Valéry in questa traduzione di Beniamino Dal Fabbro, che tra l'altro, mi ha fatto giustamente notare lei perché non me ne ricordavo, non comprendeva neppure il testo originale. Sì, per una scelta che poi, se vorrà, vi spiegherà lei meglio come, dello stesso traduttore, per indifferenza dell'autore, che però nel frattempo era anche defunto, perché Valéry muore nel 45, ma sicuramente Dal Fabbro aveva cominciato a occuparsi di questi testi ben prima, no? Quando l'autore era ancora in vita. E devo dire che ho avuto diversi problemi con questi testi, mi sembravano appartenenti a un'idea molto elevata di poesia, molto classica, o semmai con evidenti derivazioni malarmeane, in un modo che mi corrispondeva abbastanza difficilmente. Tanto è vero che ho pensato, evidentemente, questa materia non fa per me, cioè non ho mai pensato che se non capivo una cosa la colpa era degli altri, mi sono sempre posto il problema di essere io il sordo, no? Però mi sono anche detto, siccome comunque la poesia io la amo moltissimo, devo cercare di entrare in rapporto con ciò che è anche profondamente diverso, perché tra l'altro certi testi di Valéry sono veramente come arrampicarsi su una parete di sesto grado senza nessun tipo di appiglio. Bisogna essere particolarmente, come dire, a disposizione anche, a fidarsi dell'autore, di cui naturalmente ci arriva immediatamente l'andatura, no? La meraviglia del suono, la capacità di organizzare e di orchestrare il testo in modo tale che, anche se non riusciamo a penetrarne profondamente, non dico i contenuti, che sarebbe banale, ma comunque ad arrivare ad assorbirne una parte forte del senso, però ci lascia comunque qualcosa, no? Io mi ricordo, per esempio, non c'entra niente, una volta che ero andato, era il 77, c'era la Biennale del Dissenso a Venezia e c'era Josif Brodsky, recitava le sue poesie in una chiesa, Io non so una parola di russo, non la sapevo ovviamente neppure allora, però ero rimasto impressionato dal suo salmodiare, no? E quindi riusciva a comunicare fortemente un'emozione anche se l'interlocutore, il pubblico non capiva niente di quello che diceva. E questo un pochino era stato anche il mio rapporto con Valéry, però soprattutto mi sono detto, siccome è straordinariamente lontano dal mio modo di intendere la poesia, occorre che impari qualcosa da lui affrontandolo più direttamente e mettendomi a tradurlo. E tanto è vero che avevo anche un contratto di edizione che poi non ho onorato, perché è giunto, dico la verità, a un certo punto non ce l'ho fatta più. Cioè ne ho tradotte un po', ho fatto del mio meglio, naturalmente poi magari ne leggo una, però dopo aver fatto questo ho pensato che in ogni caso il mio rapporto di grande rispetto e ammirazione con l'autore lì poteva in qualche modo esaurirsi. Poi però naturalmente quando uno legge altre cose di Valéry, non solamente i versi della giovinezza, è chiaro che di fronte a due testi, come soprattutto nel mio caso, nelle mie preferenze personali, come la prosa di Monsieur Test o un testo classico presente in Charme, che conoscono tutti, come Il cimitero marino, effettivamente ci si rende conto di quanto sarebbe stato sbagliato, no? Non appassionarsi a questo autore, perché comunque sia un autore che arriva a questi vertici della poesia di tutti i tempi, evidentemente è un grande, e se noi non siamo riusciti, no, ad approfondire, a capire fino in fondo certi suoi testi, non è colpa sua, no? Perché molto spesso vediamo questo atteggiamento adolescenziale per cui chi non ti trova, non riesce a mettersi in relazione forte con un testo, dà la colpa all'autore, no? Per carità, oggi poi che è passato tanto tempo, che questo autore è rimasto così fortemente nella storia, è chiaro che è ancora più interessante mettersi in rapporto con lui, con questo tipo di attrito, anche di resistenza che provoca il testo. Il cimitero marino poi secondo me è anche un grandioso modello, perché è un esempio di quello che la più alta poesia deve poter essere, cioè meditazione sulla realtà attraverso immagini, attraverso una forte spinta lirica. È un testo che ha dei passaggi anche, secondo me, poi magari mi sbaglio, ma insomma, dei passaggi anche di immediata, no, fascinazione e comprensione, ed altri punti invece in cui risulta più contratto, complesso, dove noi capiamo però che anche se non arriviamo totalmente a decifrare, anche se è brutto dire questo della poesia, no, perché dovrebbe essere in qualche modo irriducibile, a decifrare il testo, però capiamo che c'è dietro qualche cosa di importante. Noi abbiamo a volte degli esempi di oscurità banale, no? E degli altri esempi di oscurità dietro cui, se siamo ben disposti nei confronti dell'autore, ma semplicemente se ci fidiamo di noi stessi e dell'autore, vediamo che deve esserci qualche cosa di veramente importante. Si capisce comunque, anche se non riusciamo a capire che cosa sia. Penso per esempio alla narrativa Faulkner, eccetera, che è un autore mostruosamente bravo, che certe volte fatichiamo, no, a leggere, ma anche quando fatichiamo capiamo che ne vale la pena, anche se non siamo arrivati fino in fondo, capiamo che era importante, perché dietro c'è qualche cosa che oltretutto, a furia di frequentarlo, in parte almeno ci arriverà e quindi ci darà un forte contributo. Ecco. Poi, io qui mi fermerei, direi semplicemente una cosa, un altro aspetto, poi avrete chi ve lo dirà molto meglio, la giovane Parca, in questo caso, che è il testo che, come mi spiegava ieri Marina Giaveri, è quello che in qualche modo lo ha definitivamente introdotto nella poesia ufficialmente, cioè è un testo anche questo di impossibile o quasi immediata decifrazione, che però ha questa andatura straordinariamente solenne ed elegante che la poesia francese, ben più della nostra naturalmente, riesce ad avere. Per cui anche in questo caso probabilmente il modo di affrontarlo non è quello più ovvio e banale di una traduzione in termini della comunicazione elementare del testo, ma bisogna affidarsi, io credo, al flusso, alla musica, non musicalità, proprio alla musica, quindi alla matematica e al suono di questo testo, e poi È chiaro, non tutti i poeti si possono ugualmente amare, no? D'altra parte non è che noi ci comandiamo di amare una persona piuttosto che un'altra, l'importante è rendersi conto della qualità, no? Del valore della cosa. Poi c'è chi potrà amare di più la Jeune Park o chi potrà amare di più Charme o il Cimitero Marino, però è chiaro che l'altezza intellettuale, la resa estetica di questo autore è importantissima e credo che oltretutto abbia avuto un'influenza enorme sulla poesia francese e non solo, seguente. Probabilmente Mallarmé e lui sono quelli che hanno inciso di più e che hanno avuto anche, come dire, hanno determinato un'opinione forte anche sugli autori delle generazioni seguenti rispetto ad altri poeti che la Francia ha prodotto, che magari erano straordinariamente interessanti. E allora, prima di passare la parola a Marina Giaveri, vi leggo una traduzioncina. Io ne ho fatte poi qualcuna di più, qui ne ho pubblicate 4-5.
Vuoi che legga la prima strofa in francese?
Sì,
poi tu leggi
sì,
il testo.
Perfetto.
Allora, la prima è un sonetto assolutamente classico. La prima strofa in francese suona così: Un feu destin m'habite, et je vois froidement la violente vie illuminée entière. Je ne puis plus aimer seulement qu'en dormant ces actes gracieux mélangés de lumière.
Beh, la leggo tutta. Un chiaro fuoco m'abita e vedo freddamente la violenta vita illuminata tutta. Io non posso più amare oramai che dormendo i suoi graziosi atti mescolati di luce. I giorni miei, la notte, mi riportano sguardi dopo i primi momenti di un infelice sonno, quando sparsa nel buio e la sventura stessa tornano a farmi vivere, mi danno ancora occhi. Se rompe quella gioia, un eco che mi sveglia, ributta solo un morto alla mia riva di carne e al mio orecchio sospende il mio riso straniero, come alla vuota conchiglia un sussurro di mare, il dubbio sul bordo di un'estrema meraviglia, se io sono, se fui, se dormo oppure veglio. Ecco, Marina Giaveri, no?
Io mi attaccherò alla parola amore che tu hai pronunciato, perché è vero, ci si innamora di un poeta, ci si innamora di una città. Dunque io ero studentessa, qui ci sono alcuni miei ex studenti che ho rivisto dopo 20 anni, e ecco, quando avevo l'età in cui i miei studenti chiedevano la tesi di laurea, io pensavo qui alla Statale di Milano se laurearmi in italiano con Fubini o in geografia con Gambi.
Geografia.
Sì, cioè, avevamo questo grandissimo geografo. E poi sono cascato, leggendo un libro sulla poesia del Novecento, sono cascata su 4 versi. E sono rimasta e mi sono innamorata. Ed erano i 4 versi, intanto li ho trovati, e non li ho più dimenticati. 4 versi dal Narcisse di Valéry, autore che io ignoravo, di cui sapevo nella storia della letteratura. Ed erano questi versi che hanno determinato poi per me una serie di scelte biografiche, perché vuol dire laurearsi in francese, poi sono diventata docente di letteratura francese, eccetera, eccetera. Allora, i versi erano questi. «Au présence pensive, au calme qui recueille tout un sombre trésor de fables et de feuilles, l'oiseau mort, le fruit mûr, lentement descendu, e le rare lueur de clairs anneaux perdus. È Narciso, e vi do la mia traduzione, perché ho tradotto tutta la poesia e direi 4/5 della prosa per una serie di vari motivi in questo meridiano. O presenza pensiva, o calma che recueille, o presenza pensosa, acqua calma che accogli tutto un tesoro oscuro di favole e di foglie, l'uccello morto, il frutto maturo ed il bagliore degli anelli perduti in un lento affondare. C'è un tentativo di riprendere la musica, al tempo stesso delle cose le ho perse, no? O présence pensive, o calme qui recueille, o all'inizio un vocativo, o presenza pensosa, e poi o calme o è l'acqua. E quindi tu ti accorgi che è già un gioco di riflessi nell'acqua, che è già un gioco di echi interni, e che naturalmente alcune cose le puoi tradurre e altre le perdi, però io sono stata affascinata da questa immagine di un mondo che appariva all'interno di questo stagno oscuro. e le cose che cadevano finivano sul fondo, questa présence pensiva, questo mondo di cose che pian piano affondavano e scomparivano, di cui rimaneva un bagliore. E non lo so, insomma, questi versi, dopo che ho cercato di capire qualcosa di più chi era questo poeta, e poi ho chiesto una tesi e poi via via. Me ne sono occupata e ho cominciato a lavorarci. E adesso, quando poi ho fatto questo Meridiano, poi ho scritto un po' su diversi casi, su diverse opere di Valéry, l'ho tradotto in diversi momenti, o l'ho ritradotto naturalmente, perché tradurre poesia vuol dire non essere mai contenta e quindi ritradurre quello che hai già tradotto. E quello che ho cercato poi di dare, quando ho dovuto anche scegliere in questo Meridiano, all'interno di 2000 pagine circa, in cui dovevi fare una scelta per un autore che ha scritto molto, anche perché, come poi magari vedremo, è diventato a un certo punto il poeta ufficiale della Francia, quindi aveva una presenza ufficiale estremamente costante, e quello che ho cercato di dare è stato questo il piacere dell'intelligenza di Valéry. Ecco, quello che trovavo in lui era questo piacere, questa sollecitazione anche alla sensualità, perché naturalmente leggere questi versi è un gioco di armonie, di suggestioni, ma soprattutto un certo piacere di lettura, un certo piacere di stimolazione e un certo piacere del gioco dell'intelligenza. E quindi ho scelto una serie di testi che conducessero via via il mio lettore a vedere come Valéry aveva costruito se stesso, aveva costruito la sua immagine, aveva costruito questo strumento formidabile che era la sua intelligenza. E adesso, per parlarne, partirei, visto che stiamo chiudendo un Expo a Milano che è stato per noi milanesi soggetto di angoscia per molto tempo, faremo una figura da cioccolatè, sì. E invece poi, insomma, è andato, vedevo col taxista, diceva, visto, quanti studenti, dico, bene, sì. Vorrei magari per lasciando perdere i miei rapporti personali con Valéry, per disegnare l'immagine di Valéry, vorrei proprio partire da un Expo, dall'Expo del 37, quando andiamo a Parigi, avete al Palais de Chaillot, che è questa zona dove Parigi si era dilatata in rapporto nel 1937 per il terreno che aveva messo a disposizione per l'esposizione universale del 37. E voi al Palais Chaillot in alto avete quattro frasi che parlano della letteratura e della bellezza, che sono di Paul Valéry. Cioè, nel 1937, in una situazione molto difficile, perché l'Expo del 37 sembrava un po' la nostra all'inizio, cioè c'era sciopero, quindi praticamente gli unici padiglioni finiti, quando l'hanno inaugurato il 1° maggio del 37, gli unici finiti erano praticamente Germania e Russia. Uno già capiva che sarebbe arrivata la guerra, no? I due padiglioni che si guardavano, uno con l'aquila e l'altro con falce e martello, erano lì. Il padiglione della Spagna mostrava Guernica, cioè la guerra di Spagna, il 37. Tutti gli altri cercavano di finire perché governo di sinistra, richiesta di aumenti salariali, sciopero. Quindi la maggior parte dei padiglioni non erano finiti. E in questo contesto abbastanza così imbarazzante, in cui il Presidente della Repubblica ha fatto un discorso che sembrava ispirato da Valéry, dicendo l'importante non è finire, ma fare andare verso un futuro, eccetera, eccetera.
Lui.
Ma io l'ho pensato, ho detto, chi l'ha scritto si è ispirato a Valéry, che era un consulente.
Allora
non l'ha scritto lui, però
no,
le idee erano quelle del Corriere Poetico. E comunque, insomma, questo governo di sinistra chiede a un poeta conservatore queste quattro frasi per questi palazzi che cercano di fissare, diciamo così, l'immagine della Francia e di Parigi come mondo dell'arte e della cultura. E quindi penso che potremmo partire proprio da questo, no? Dall'idea di questo ruolo ufficiale che lui ha avuto nel periodo fra le due guerre, e poi magari a vedere che cosa, come adesso, ma cosa dice a ciascuno di noi, come e perché adesso può essere, per me lo è, uno stimolo di interesse, di intelligenza e di bellezza. Allora, quando comincia Valéry ha una storia molto particolare, tu hai citato la Jeune Parc, mi sembra importante, ha una storia molto particolare, perché ha una famiglia per metà italiana. La madre, la famiglia materna aveva lasciato l'Italia, aveva lasciato Trieste, poi era fra Trieste e Genova, perché avevano frequentazioni poco accettabili. Frequentavano per esempio la famiglia Bandiera, la mamma di Valerie e le zie giocavano con i fratelli Bandiera. Insomma, a Trieste non era, a un certo punto sono sospetti, quindi si sposta il nonno di Valerie a Genova e poi dopo va in Francia come console del Regno di Sardegna e poi diventerà console del Regno d'Italia quando ci sarà il Regno d'Italia. Quindi è questa famiglia di immigrati italiani, colta, raffinata, e abbastanza a una certa età, insomma, una delle quattro sorelle sposa un corso che lavora lì alle dogane di Sète, di questa cittadina commerciale del sud della Francia, e quindi Valérie vive nel sud della Francia con questa italianità parziale, perché la mamma non impara mai bene l'italiano. Io ho visto le sue lettere, il francese, parla italiano in casa, lui però l'italiano lo impara male, perché in realtà lo impara la lingua che si studia a scuola, certo. Quindi la sua italianità è molto immaginata. Una famiglia anche con qualche problema economico, quando muore questo nonno patriota e poi dopo muore il padre quando Valerie ha 14 anni, 15, quindi una famiglia da sé si sposta a Montpellier che vive in condizioni, diciamo, molto dignitose. Ecco, comunque i due ragazzi, Valerie e il fratello maggiore, devono chiaramente cercare un lavoro prima a Montpellier, poi lui si sposta negli anni 90 circa a 20 anni a Parigi e il fratello maggiore riesce a completare tutti gli studi, fa un dottorato, diventerà poi un professore all'Università di Montpellier, lui invece fa quello che sarebbe il triennio e poi pianta lì e cerca un po' un lavoro. E in questo contesto però nasce questa passione per la letteratura che non è quella di grande successo in quel momento, cioè la letteratura di Zola o di Béranger, è una letteratura che circola lateralmente. Ci sono delle pagine bellissime di Valérie per parlare di questa specie di mondo di cospiratori che leggono questi autori difficili da trovare, che sono Mallarmé, Rimbaud, se li copiano, si passano trovano un'edizione di queste rivistine che muoiono così rapidamente, e Valérie entra dentro in questo mondo della grande letteratura, che però è una specie di mondo di cospiratori, insomma, mondo laterale, non è la grande letteratura riconosciuta, però lui ci crede, sogna di diventare un grande scrittore, scrive una serie di testi giovanili, qualcuno viene pubblicato sulla rivista marittima, qualcuno su queste rivistine, La Plume, che escono, magari vanno avanti 10 numeri, poi non escono. Insomma, queste riviste del mondo mallarmeano, rimbaldiano, verlaniano, e ecco Un feu destin che hai letto, è uno di questi testi in cui il soggetto è difficile da leggere, sta parlando del sonno, del guardarsi, del vedersi, direbbe Magrelli, dell'addormentarsi, ma chi dorme? Sono ancora io? Oppure io mi sveglio la mattina dopo e ritrovo un'identità che ho abbandonato, e allora che rapporto ho con quello che sono stato nel sogno, nella notte? Cioè, già vedete dei temi che sono dei temi d'epoca, ma anche dei temi molto personali, del come funziona la mia mente, come funziona il sonno e la veglia. Comunque lui sogna di diventare un grande scrittore e poi ha una crisi che, nella specie di teatro della sua vita, perché lui lo costruisce poi alla fine un po' come se fosse un mito, viene legato a quella che viene chiamata la crisi del 92. Insomma, a 20 anni circa a un momento, in realtà un periodo abbastanza lungo di crisi, in cui da una parte è innamorato, non osa neanche rivolgere la parola a questa signora, e quindi si sente spossessato di se stesso, e dall'altra parte legge le sue poesie, quelle dei versi antichi, e dice: non sarò mai come Mallarmé, come Rimbaud, come Verlaine. È vero, insomma, in quel momento le cose. E quindi dice: vabbè, non ha senso. Lascia la poesia, comincia a occuparsi di strumenti per fare del proprio cervello qualche cosa d'altro, cioè di strumenti per potenziare le proprie capacità cognitive. lui dice che l'autore a cui si aggrappa in quel momento è Edgar Poe, cioè l'autore che lo sollecita di più cognitivamente e cancella le influenze, gli interessi, il sogno della poesia, e comincia a dire: io voglio fare di me stesso qualche cosa di diverso, non voglio soffrire più innanzitutto, non voglio essere più oggetto, per esempio, del mio stesso sguardo orripilato che vede che mi tremano le ginocchia quando incontro questa signora. Io voglio essere più forte, voglio stare meglio nella mia pelle. È un giovane in una situazione, come dico, di famiglia dignitosa ma non facile, non sa bene che cosa fare, e allora prima a Montpellier e poi a Parigi lascia pian piano la letteratura, e c'è questa specie di disegno nella vita di Valéry, le poesie di giovinezza, e poi a 20 anni, dal 92, lascio la poesia. In realtà qualcosa scrive ancora, poi magari vediamo esattamente cosa, ma diciamo che scrive molto meno e pian piano lascia la poesia, frequenta corsi di fisica alla Sorbona, frequenta matematica. Lui era una catastrofe in matematica, non aveva potuto neanche iscriversi all'istituto navale che avrebbe voluto frequentare, che è matematica lì. Invece frequenta, dicendo: io voglio fare di me stesso che poi sarà l'immagine a Monsieur Test, voglio fare di me stesso una specie di possente cervello che risolve i problemi. Voglio costruirmi diverso da come sono stato costruito dal caso, dalla nascita, eccetera. E quindi faccio quello che posso per costruirmi in modo diverso. E la cosa conosce Mallarmé, ne diventa forse il giovane allievo, tra virgolette, diciamo così, più caro. Forse Mallarmé rappresenta davvero questa figura paterna che lui ha perso in giovinezza. Quando Mallarmé muore per un problema alla gola, Valéry perde la voce, per esempio, proprio c'è una specie di rapporto pudico ma molto forte. Sposa una ragazza di cui Mallarmé era tutore, e nelle lettere dice: legarmi a questo ambiente, che è l'ambiente di Manemone, legarmi a questo ambiente, infatti dopo la morte di Mallarmé sarà Renoir il tutore di questo gruppo di ragazze, legarmi a questo ambiente sarebbe stato il sogno di Mallarmé. Sembra quasi che la sposi perché è legata a Mallarmé. Quindi sposa questa Jeanne Golbiard. Poi, insomma, riesce a trovare un lavoro, addirittura pensa di andare a Costantinopoli, come Michelangelo, no? Quando pensa di... Trova un lavoro grazie a Huysmans, che è un altro degli scrittori che conosce a Parigi, ed è un lavoro al Ministero della Guerra, da impiegatino. E va avanti. Continua a frequentare questo mondo di Mallarmé, degli ex mallarméani, che intanto stanno facendo un po' carriera a Parigi. E passano gli anni. In 1912 circa, l'amico Gide, che nel frattempo è diventato uno scrittore non noto, ma privilegiato in una certa cerchia, e che lavora con questa nuova casa editrice, si chiama Gallimard, gli dice: ma senti, raccogli un po' di poesie della nostra giovinezza comune, ti ricordi gli anni 90, ti ricordi quando facevamo i cospiratori, leggevamo, ci passavamo il Bateau Ivre di Rimbaud, ti ricordi? E lui dice: vabbè, sì, insomma, prima dice di no, poi dice: vabbè, raccolgo un po' di vecchi testi, facciamo una pubblicazione. Infatti mette insieme, dicendo: meno male che ho lasciato lì, perché, Dio mio, non rimpiango nulla. Ha lasciato definitivamente la poesia in quel momento, ormai sono passati parecchi anni, 1912, 13, 14, e poi dice: vabbè, raccogliamone una ventina, butto giù anche qualche altra poesia per fare un numero rotondo. E comincia, butta giù qualche cosa, comincia qualche verso, un po' come un feu d'estin, sul tema dell'identità. Aveva scritto una poesia su Elena di Troia, su Elena che si vedeva negli occhi degli altri, sulla sua bellezza che costituiva l'identità e al tempo stesso l'elemento del desiderio, l'elemento della guerra, della morte, eccetera, eccetera, la guerra di Troia. E poi adesso comincia, riprende questa immagine della donna bella. Molte volte Valéry usa delle immagini femminili per parlare di una serie di temi che sono suoi specifici. Questa bella donna se mi guardo nello specchio, che cosa sono? Mi viene da piangere guardarmi nello specchio, ma perché mi viene da piangere? Gli altri mi guardano e la mia identità è fatta dagli occhi altrui. Insomma, butta giù qualche nota. La figlia, nel frattempo ha avuto due figli, la figlia a scuola studia Racine e recita Racine, perché il papà le prova le lezioni, e pian piano comincia a buttare giù questi versi, cioè si farà una quarantina di versi, un testo in alessandrini, classico, rima baciata, alessandrini, struttura classica, e poi questi versi vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti, aumentano, diventano un po' come lui dice, lo spirito che esce dal vaso nel racconto delle mille e una notte, no? C'è un po' di fumo, poi avanza, avanza, avanti, arriva questo affritto, questo enorme spirito, e lui va avanti, e poi c'è una bellissima pagina in cui dice venne la guerra, 1914. Lui sta lavorando a questi versi antichi e sta scrivendo questa uno o due nuovi testi, fra cui questo testo su questa donna che si interroga sulla sua identità, e dice venne la guerra, e della guerra lui dice una cosa, lui scriverà fra l'altro secondo me il più bell'incipit quest'anno che è il centenario della prima guerra mondiale, la frase più bella secondo me che parla della prima guerra mondiale, lui scrive un testo qualche anno dopo che comincia maintenant nous savons que nous les civilisations sommes mortelles, ora sappiamo che noi civiltà siamo mortali. Ecco, e lui dice venne la guerra, e la guerra per me già voleva dire capire che la nostra civiltà era finita. Adesso il bastone della civiltà sarebbe stato passato a un altro, sarebbe andato da un'altra parte. La civiltà francese europea è finita. E quindi lui dice, mi mise a lavorare mentre stavo sentendo lì attaccato alla radio a sentire i bollettini del fronte, e lavora per dimenticare l'angoscia di quello che sta succedendo nelle Ardenne, eccetera, eccetera, va avanti con questo testo, sempre poi facendo l'impiegato, come suo mestiere, va avanti, e dice, e avevo l'impressione di anno in anno di costruire un piccolo monumento, forse funebre, a una lingua, a una cultura che era finita. E nel 1917 lui ha finito quello che non sono 40 versi, sono 500 e passa versi, in cui descrive, cioè, questa figura femminile che si interroga su se stessa. Ora, nel 1917 c'è un mondo ancora, sarà ancora fino al periodo fra le due guerre, che è ancora un mondo di piccoli, come dire, gli allievi di Mallarmé sono diventati i nuovi consulenti delle case editrici, c'è ancora un mondo di una nobiltà che ama fare il mecenate, e quindi in questi piccoli mondi, la biblioteca tal dei tali, la galerie, la Shakespeare and Company, la Maison des Amis du Livre, sono piccoli mondi che fanno l'opinione, e Valéry legge la Jeanne d'Arc in questi contesti. E lì succede una cosa incredibile. 1917, manca la carta, i francesi stanno morendo a Verdun, e questo testo, di cui non si capisce praticamente niente, perché come raccontavo a Maurizio quando io ho tradotto per la prima volta Civiteo Marino, l'ho fatto sulla base di una lettera, di una richiesta di Sereni, che mi diceva vorrei che lei traducesse il Cimitero Marino di quest'autore di cui, le confesso, ho letto la Jeanne d'Arc senza capirci nulla. Quindi questo testo in cui si capisce niente, però questo testo ai francesi, al piccolo mondo colto che in quel momento sta rappresentando la cultura francese, come dire, la permanenza della cultura francese, ai francesi dà l'idea di una armonizzazione fra la novità, e la novità, la rivoluzione du langage poétique, scriverà poi la Cristevano, questa rivoluzione che fa sì che la poesia è diventata ermetica, che la poesia è diventata rivoluzionaria, che la poesia non ha più le forme classiche. Quindi da una parte c'è questa novità scioccante, dall'altra parte però c'è la tradizione, sono versi classici perché sono alessandrini rimati. Più rassiniano di così non si può avere. Io credo che sia questo, cioè i francesi dà l'idea che c'è un'armonizzazione possibile fra la modernità con la sua sconvolgente novità e la tradizione. E Valéry da un giorno all'altro diventa famoso. Questo autore che da 20 anni non pubblicava più niente, conosciuto solo da 3 amici che frequentava il mondo. La frase di Valéry è molto bella, quando ricorda, dice «Sono obscurité, mais mis en lumière». Cioè proprio il fatto che non si capiva di cosa parlasse la Jeune Park. Cioè l'oscurità della Jeune Park mi mise in luce. Fece sì perché uno ha l'impressione di leggere qualche cosa in cui contemporaneamente c'è la voce del moderno, e cioè la poesia come complessità di discorso, non una facile leggibilità, e al tempo stesso c'è effettivamente la facile tradizione ritmica, metrica, eccetera, la scelta lessicale, perché il lessico di Valéry è un lessico poetico estremamente ridotto, esattamente come quello di Racine, il lessico della tradizione, il ritmo della tradizione, il metro della tradizione.
Scusa, posso?
Sì,
però ci sono dei passaggi all'interno di questo discorso così oscuro di una efficacia immediata formidabile. Per esempio qui harmonieuse moi, différente d'un songe, no, femme flexible, ferme, au silence suivi d'acte pur. Poi dopo quando dice, qui la traduzione, ero l'eguale, la sposa del giorno, e poi più avanti, una col desiderio, io ero l'obbedienza, cioè, e più avanti qui ancora, la terre où je fuyais, cette légère mort, entre les roses et moi, je la vois qui s'abrite, sur la poudre qui danse, elle glisse, et n'irrite nul feuillage, mais passe, et se brise partout, glisse, barque funèbre. Cioè, ci sono dei passaggi in cui, oppure qui ancora, attesa vana, e leggo la traduzione di tutino per comodità per arrivare a un significato anche immediato, attesa vana e vana, ella non può morire, e qui proprio quello che dicevi tu, che allo specchio piangendo si vuole intenerire, no? Quindi dentro questo percorso evidentemente ermetico oscuro ci sono però delle luci improvvise e potentissime. Poi purtroppo non so chi è che ha fatto qui la postfazione, ci sono 4 righe che sono più scure del testo, no? No, aspetta, ve la leggo perché dice: la Jeune Park è la creatura umana viva e drammatica che in un momento singolarissimo della propria esistenza indaga sul rapporto, indaga per liberarsi dal tormento del dubbio e dell'irresolutezza, indaga sul rapporto quindi tra la propria interiorità, che le è ancora mal nota, sebbene ella stessa si riconosca impetuosa e imperiosa, e quel particolare momento in cui si è specchiato un aspetto nuovo di tutto ciò che l'attesa e il presagio cominciavano a insinuare nella sua vita. Questa sarebbe la spiega. Cioè, terrificante. Evidentemente la persona è stata talmente plagiata che, prendendo il peggio dell'autore, l'ha spiegato rendendolo ancora più misterioso e oscuro, no? Pazienza.
No, sulla Giovane Park qualche cosa, effettivamente qualche parola, secondo me è giusto dirla.
Dai.
Perché questo testo mette in scena una figura femminile, ed è una figura femminile vista attraverso alcuni momenti di una notte. In fondo, dicevo, il modello è Racine, all'interno delle 24 noi abbiamo un momento che è la notte e un luogo che è il giaciglio, una figura femminile che vive una tragedia, che vive un'avventura, ma in realtà quello che fa è di addormentarsi, svegliarsi e domandarsi ma nel sonno che cosa ho sognato? Ah sì, ah certo, è quel passato, ma quel passato ha un senso o no? E poi vale la pena andare avanti e accumulare i giorni che saranno tutti quanti poi così poco significativi, un po' come quelli del passato. Cioè è una persona che sta dormendo, si sveglia, si riaddormenta, si sveglia, si riaddormenta, e nel, quindi è, come dice Valéry, la spiegazione migliore la dà Valéry, dice che è il dramma di una coscienza durante la notte, il passaggio dall'idea alla sensazione, e come l'idea a un certo punto ricaschi nella sensazione. Quindi c'è una sensazione, io ci lavoro, costruisco un'idea, mi pongo dei problemi, che sono magari problemi anche della mia vita, il mio futuro, il mio passato, e poi è la sensazione che riprende in qualche modo forza dentro di me, che è nel frattempo che Valéry è andato avanti a lavorare sul tema del come funzioniamo, come funziona il nostro cervello, come funziona il nostro rapporto fra il corpo, la mente e il contesto, e ha visto che in realtà non stiamo mai fissi su un'idea, c'è sempre un rapporto fra quello che chiama la sensibilità e l'intelletto, cioè abbiamo i sensi che ci procurano degli stimoli, poi dopo noi andiamo avanti intellettualmente o ci abbandoniamo a questo stimolo e poi dopo si passa a sensazione, idea, ricordo, futuro. È il funzionamento della mente, di una mente che qui è vista con un personaggio femminile, ma potrebbe anche chiamarsi Paul Valéry, insomma, poi ciascuno di noi. Ne leggo l'inizio a questo punto, perché io ho poi ritrovato, appena fatto trasloco, avevo fatto un tentativo di tradurre Lation Park in versi liberi, e quello forse era quando appunto c'era stato un altro lavoro insieme, appunto, dicevo, con Magrelli, eccetera. Invece questa, la mia idea questa volta nella traduzione è di usare il più possibile o il doppio settenario o l'endecasillabo, di lavorare con dei versi classici, perché secondo me Valéry si esprime proprio perché è aiutato da quella specie di coercizione che è il ritmo classico, il metro. E allora l'inizio della Jeune Park suona così: qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer, cette main, eccetera. Vi leggo la traduzione che ho fatto. Chi piange qui, ma chi se non il vento, nell'ora sola con diamanti estremi, piange qui accanto a me già quasi in pianto? Comincia con una figura femminile che dice: ma chi piange? Poi si rende conto, no? Dice: non sono io che sto per piangere, sono io che piangevo dormendo. Ho fatto un sogno da cui mi sono svegliata piangendo. Allora, che cos'è questo sogno? Perché ho fatto questo sogno? E che cosa ha suscitato questo sogno? Ma no, ma il mio passato non era soltanto di momenti di tristezza, il pezzo che hai letto tu, Harmonieuse Moi, il passato è anche fatto di momenti di gioia in cui mi stagliavo contro il sole come una figura così una statua di marmo contro il sole. Ah sì, però anche mentre mi stagliavo contro il sole, il pezzetto che hai letto tu dice: ai miei piedi c'era l'ombra che mi seguiva, quella, la souple momie, questa mummia sottile e cedevole che mi segue di passo in passo, che è una specie di memento mori, no? Che mi segue, quindi la figura bianca sotto il sole, e sì, però c'era sempre l'ombra. Quindi questo alternarsi di ricordi, momenti, speranze euforiche e poi momenti di riflessione, di tristezza, di disforia. E la Jeune Park è questo, è un mettere in poesia una analisi del modo con cui noi pensiamo e sentiamo. Quindi è una tematica effettivamente difficile e nuova. Ma io credo appunto che il successo per cui lui da quel momento comincia a diventare famoso in modo inatteso, e poi a un certo punto deciderà, c'è una serie di problemi di lavoro, deciderà anche di seguire l'onda, e anche perché scrive la Jeune Park, lo pubblica nel 17, e nei 3-4 anni che seguono scrive praticamente tutta la sua produzione poetica. Lui dice: la Jeune Park mi ero dato tali e tante condizioni metriche, ritmiche, lessicali, eccetera, che poi mi sono trovato a scrivere poesia come se lavorassi, come se giocassi con un fioretto dopo aver fatto degli esercizi di scherma con una sbarra di piombo in mano. E quindi nei 3-4 anni che seguono praticamente scrive tutti i testi che pubblica qua e là su riviste, su plaquette, eccetera, eccetera, e poi li raccoglierà prima in una raccolta che si chiama Odi e poi in un'altra che si chiama Charme, Incanti. E diventa famosissimo, diventa famosissimo secondo me proprio per questo, perché concilia la classicità della tradizione alla novità della tematica innanzitutto e anche di questa poesia che è un enigma molte volte, questa poesia che richiede un'interpretazione per cui lui lascia sempre libero il suo lettore. Mes vers ont le sens qu'on leur prête. I miei versi hanno il senso che il lettore presta loro. Insieme a quello, visto che fa l'uomo pubblico, accetta di fare conferenze, prefazioni, eccetera, eccetera, diventando una delle grandi figure di riferimento non solo in Francia ma anche in Europa, perché effettivamente potremmo dire che ci è riuscito, cioè ha fatto del proprio cervello uno strumento talmente agile e sottile che, interrogato su argomenti di cui la danza, lui dice non mi importa, non ne so nulla, però riesce a ricondurre ogni tema al nucleo di problemi che gli interessano e a dire ogni volta delle cose che sono estremamente intelligenti, affascinanti. Quindi diventa, curiosamente, in pochi anni una figura di riferimento per la cultura francese. Siccome nel periodo fra le due guerre la cultura francese è anche una delle culture importanti internazionalmente, cioè tutti gli americani sono andati a vivere a Parigi, anche perché c'è il proibizionismo in America, quindi non è che sia simpaticissimo vivere là. Poi dopo cioè, Parigi è la festa mobile in quegli anni. Lui diventa la figura di riferimento per la cultura francese ed anche indirettamente, come vediamo, ne parla Eliot, ne parla Ungaretti, cioè diventa una delle figure di riferimento per la cultura europea, così, un po' casualmente.
Però è molto Novecento, la Legion Park, eccetera, questo rispecchiarsi, no? Lui ce l'aveva già nel Narcisse, frammento di Narcisse, sì. Eccetera, questo vedersi continuamente, cercare di penetrare oltre, no, l'immagine dello specchio, è molto Novecento. Quindi proprio come dicevi tu, da un lato la conservazione della tradizione, dall'altro l'introduzione di modalità espressive, ma anche di tematiche tipiche del Novecento, non possono che dargli una grande risalto, anche perché l'ha fatto molto meglio degli altri, anche perché insomma la bellezza del testo è indiscutibile, no?
Sì, è affascinante anche questo che tu sottolineavi. A volte uno è sedotto dall'immagine, sì. E poi va in qualche direzione, sì. e credo che sia quello, no? Sì. che ha funzionato essenzialmente in Valéry. E poi c'è effettivamente questo, tu citavi il Cimitero Marino, uno dei testi che scrive in questi 4-5 anni, perché poi dopo scrive, non pubblicherà più poesia, uno dei testi che scrive è questo Cimetière Marin, e lì c'è una cosa molto curiosa, perché anni fa, quando ho fatto la prima traduzione, appunto su richiesta di Sereni, e poi Sereni è morto, il direttore della collana è diventato Giudici, e io ho avuto un piacere molto bello, no? Lavorare con un poeta anche se avevamo idee molto diverse. Sì, lui diceva: voglio una traduzione letterale che permetta al lettore di assaporare al meglio il testo francese, perché il francese lo sanno tutti, il che era vero all'epoca, ma adesso non sarebbe più. Infatti ho rifatto la mia traduzione. Ecco, Valéry, quando ho cominciato a lavorare sul Cimitero Marino, il Cimitero Marino, dice Valéry, nasce da un ritmo che mi ossessionava e non riuscivo a dargli una veste metrica. E infatti nelle note, che sono le prime pagine su cui scrive il Cimitero Marino, sono dei c'è qualcuno che ha anche sognato, dice: immagino questi bei fogli azzurri, perché si lavorava molto sui fogli azzurri nell'Ottocento, nel primo Novecento, perché lavorare con le candele, eccetera, alla sera, per cui si scriveva molte volte su fogli azzurri. Immagino questi fogli azzurri con questa scrittura come vele, cose. Invece no, sono dei cose di taccuino piccoli così, bianchi, e lui comincia buttando delle parole qualunque per cercare i ritmi, e poi scrive 6 più 4, 4 più 4 più 2, cioè cerca di fissare il ritmo e il metro. E allora avevo fatto un'ipotesi e l'ho lanciata nel mondo dei valeriani, e poi è entrata dentro, ormai credo che sia abbastanza accettata, cioè che questo ritmo che lui non riesce a fissare, per cui lui si rovella, per cui butta giù delle parole così, un po' en vrac, insomma. E poi dice, ecco, finalmente scelsi questo di fare un decasillabo portato alla potenza del dodecasillabo. Quando la Francia comincia a cercare di tradurre l'endecasillabo italiano, gioca alternativamente fra i 10 e i 12, fra il decasillabo e l'alessandrino, cioè i 12. Allora, secondo me, questo tentativo di fare un verso che fosse fra il 10 e il 12, è un'ipotesi che ho fatto, è che dietro ci fosse il suono dell'endecasillabo italiano, che lui però da francese deve trasporre in un ritmo completamente diverso, che il francese è una lingua con un ritmo completamente diverso dall'italiano, una lingua acuta, eccetera. Quindi la mia ipotesi all'epoca fu, e poi sono andata a lavorarci ancora, eccetera, e quindi qui io l'ho tradotto, mentre nella traduzione che ho fatto per Giudice c'era anche una certa libertà, qui invece l'ho tradotto in endecasillabi, perché ho detto secondo me, in effetti, è l'endecasillabo quello che muove questa immagine, e poi il tema è il tema della formazione della sua sensibilità, cioè quel mondo mediterraneo in cui lui dice fu in quel contesto, il mare, il vento, il sole, che io mi formai, formandomi così come la cultura europea si formò, in un insieme in cui la sensibilità è così acuita che è già vicina all'intelligenza. Quindi un momento in cui si forma la sua mente. E quindi è qualche cosa di collegato, secondo me, sia alla lingua, questa lingua che era la lingua della parola, della canzone, della mamma, ma anche al momento della sua vita, della sua nascita, della sua formazione. E io magari un po', proporrei, dai, ecco, uno o due strofe del Cimitero Marino.
Di più.
Il Cimitero Marino è anche una storia del mondo culturale occidentale, perché in realtà all'interno del Cimitero Marino uno comincia il primo verso, che è famosissimo, Se tu tranquillo marche de colombe, uno comincia vedendo un tetto dove scorrono delle colombe, e poi alla fine avrà una si tratta del mare dove passano queste bianche vele. Noi abbiamo anche un processo di percezione che viene analizzato. Così come io vedo un oggetto, impongo delle categorie e poi dopo lo riconosco tramite le categorie che vi ho imposto. Per esempio, all'inizio le chiamo colombe, alla fine le chiamo floc, addirittura fiocche, la parola specifica delle vele. Sì, ho detto che c'è stato anche un traduttore che ha tradotto foc come foche, vabbè, insomma. Ebbene sì,
le foche.
No, c'è stato anche di meglio, c'è stato un generale che ha scritto a Valéry e gli ha detto ho tradotto il suo Cimitero Marino in un buon francese, così si capisce meglio.
generale.
E noi abbiamo, attraverso questa visione del mare, il mare di Setta, noi abbiamo anche la storia della formazione della filosofia della scienza occidentale, cioè noi abbiamo un percorso di riconoscimento dell'oggetto, che vuol dire anche così come sono gli strumenti che noi ci siamo fatti per riconoscere l'oggetto, analizzarlo, gli strumenti per esempio di analisi del tempo e dello spazio. Cioè noi abbiamo un percorso personale, e contemporaneamente io capisco, come diceva Giudici, è la poesia che ciascuno di noi avrebbe voluto aver scritto, perché effettivamente è un testo di una complessità che però si annega nella musica in qualche misura, per cui tu lo leggi anche con il piacere di questa visione marina, e contemporaneamente hai un percorso estremamente complesso dal punto di vista della sia della sua storia personale, sia della nostra storia. Ne leggo magari un qualche verso e poi ne parliamo. Ecco, comincia con questa visione di questo tetto con delle colombe, che poi verrà detto, no, è il mare con le vele, però all'inizio, quindi comincia, lui lo fa anche in alcuni testi giovanili, da una indicazione dell'oggetto percepito che poi dopo dice guarda che non era così. Per esempio più avanti parlerà di il mare fosse captive de feuillage, cioè all'inizio dici il mare è entre le pins palpite entre le tombe, è il mare che palpita, è un tetto che palpita fra i pini e fra le tombe, e poi più avanti dirà il mare fosse captive de feuillage, il mare che è falsamente prigioniero fra le foglie, che il mare è laggiù e le foglie invece gli alberi sono qua, cioè introduce gli aspetti, l'analisi dello spazio, poi l'analisi del tempo e così via. Ne leggo una strofa. E,
di più?
Sì, sì, di più. Ecco, per esempio, comincia con questa visione del mare, che è di per sé stessa euforizzante, è il guardare il mare è un riposarsi del rovello del pensiero, dice all'inizio. E poi c'è una strofa che dà proprio il piacere di questo guardare il mare. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt, j'ai eu ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée, le changement des rives en rumeur. E io ho tradotto in endecasillabi, quindi dovendo tagliare un po'. Come il frutto si scioglie nel gustare, come in delizia muta la sua assenza in una bocca dove la forma smuore, io qui assaporo il mio fumo futuro e il cielo canta all'anima dissolta lo sfarsi delle rive in risonanza. Cioè, cerco di dare il suono, e questo è la gioia, e però al tempo stesso il cielo canta lo sfarsi delle rive in risonanza. Tutto si sta trasformando, tutto sta cambiando, tutto sta e poi siamo in un cimitero alto sul mare come quelli della Liguria e del sud della Francia. Ho scelto questa strofa anche per una cosa carina. Quando Coin alla Sorbona ha fatto una lezione, all'epoca era estremamente raro fare una lezione su un testo di un autore vivo, ha fatto una lezione sul Cimetière Marin e Valerie è andato a ascoltare. Alla fine le ha detto: che ne pensa, che ne pensa, maestro? E lui ha risposto: je eu ici ma future fumée, con questo verso del cimitero marino, io qui assaporo il mio fumo futuro. Già si vede morto, celebre, però ohimè.
Insomma, non c'è ohimè.
E poi riprenderei anche un'altra strofa in cui per far vedere come Valéry è estremamente complesso il lavoro che fa sul testo, passeggia fra le tombe, pensa a questa falsa immortalità che gli angeli ci raccontano. A quel punto il pensiero sulla vita e la morte si nutre addirittura di filosofia greca. Come dico, lui sta percorrendo tutta la storia, in realtà, del mondo mediterraneo, che è il mondo europeo, e c'è questa strofa che potrebbe essere orribile, perché citando Zenone non è facile, invece funziona benissimo. Zenon, cruel Zenon, Zenon délé, ma tu percée de cette flèche ailée qui vibre vole et qui ne vole pas, les sons m'enfantent et la flèche me tue. Ah, le soleil, que l'ombre des tortues pour l'âme Achille immobile à grands pas. Zenone, duro Zenone leata, mi hai trafitto con quella freccia alata che vibra, vola e che non vola. Vita mi dona il suono e la freccia m'uccide. Ah, il sole, quale ombra di testuggine per l'anima, a gran passi Achille in moto. Il pensiero, la riflessione, e a quel punto lui dice: ho voluto introdurre qualcosa di un po' più freddo, di meno personale, e introduce lì un filosofo vero e proprio. Dice: ecco, mi fai pensare, cioè introduce la filosofia greca, i paradossi di Zenone. E questa immagine è bellissima, lui dice: le son m'enfante et la flèche me tue. Il suono mi dà vita, è la sensazione mi dà stimolo di vita, e la flash è la riflessione che segue la sensazione, mi uccide, mi dà la consapevolezza della morte. E poi dice il sole, e c'è questo gioco sul sole come una specie di, sapete appunto il paradosso di Achille la tartaruga, il sole come questa specie, questa ombra del sole come una specie di enorme tartaruga che blocca Achille. Così come
è bello che prima aveva parlato proprio amore, forse odio di me stesso, e quindi ha spostato completamente il piano.
Sì, perché il pensiero, io prima ho detto il pensiero di Valérie è gioia, se tu lo leggi hai sempre questa sensazione di entusiasmo e anche però consapevolezza dolorosa della nostra finitudine, certo, della nostra mortalità. Quindi però il pensiero è al tempo stesso stimolo, le somme enfant, è questo stimolo che ci dà vivacità, e poi la flash, poi tu pensi e arriva la consapevolezza che tutto finisce.
Però non si ferma neanche lì, subito dopo dice non debout dans l'ère successive.
Sì, sì. No, cioè, a questo punto cosa fa? Rompiamo il fatto di rimanere fermo lì a pensare, mi butto a fare una bella nuotata, scriverà poi delle pagine molto belle. Muoviamoci, usciamo, agiamo, facciamo qualcosa. Non a caso il cimitero marino ha un'epigrafe presa da Pindaro, che dice «Me fila psuca bion azzanaton speude tandem practon antlei macanan», che Valérie cerca di tradurre, e abbiamo diverse traduzioni, e poi lo lascia lì perché non trova una traduzione all'altezza di Pindaro, ma tradotto così un po' alla valà che vai bene da me, sarebbe «Anima mia, non sperare in una vita immortale, ma cerca di fare quello che è possibile», insomma, quindi, ma vivi quello che puoi, insomma. Ecco, cioè. E quindi dice, vabbè, viviamo il momento che passa, le vent se lève, il faut tenter de vivre, dirà poi con una frase che diventa, insomma, cerchiamo di muoverci, di vivere, di non rimanere fermi nella consapevolezza che tutto è fugace. Ma io vi leggerei la strofa che segue, che è meno famosa del Le vent se lève, il faut tenter de vivre, ma per vedere come Valérie lavora con il lessico. Allora, a questo punto descrive il mare, quindi ce l'ha dato come all'inizio, come tetto de toi tranquille, come tetto con le colombe, poi dopo lo vede come un grande cane, siccome poi in francese mare è femminile, no? È questa chienne, questa cagnona che dorme e che tiene lontano i sogni vani dai morti che sono nel cimitero. Ce l'ho descritto come falsamente prigioniero delle foglie, eccetera, eccetera. E qui abbiamo una serie di metafore ancora sul mare, ma guardate come costruisce questa immagine marina. Oui, grande mer de délire doué, peau de panthère clamide trouée de mille et mille idoles du soleil, hydre absolue, ivre de ta chair bleue qui te remord le temps scellante que dans un tumulte silence pareil, le vent se lève, il faut tenter de vivre, l'air immense ouvre, referme mon livre, etc. Sì, madre immenso fatto di deliri, pelle di fiere, clamide forata da mille mille idoli solari, idra assoluta, ebra di carne azzurra, che ti rimordi la coda iridata in un tumulto che al silenzio è pari, s'alza il vento. Il faut tenter de vivre, impossibile tradurre, ho tradotto alla valà che vai bene, affrontiamo la vita. In realtà avrei dovuto lasciarlo in francese, però io tengo le rime e quindi non potevo mettere una frase in francese, quindi ho messo affrontiamo la vita, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Però volevo farvi osservare come, riprendendo la storia della sua lingua, che è la lingua francese, la lingua italiana, la lingua latina, la lingua greca che c'è dietro, Valérie gioca su tutti i livelli semantici. Questa mare, grande mer, due de délire, délire usa la parola latina, quindi esce, delirare, uscire dal solco, uscire, quindi il mare che era stato visto come piatto e adesso si alza il vento e il mare si muove, peau de panthère, clamide troué, e quindi sono immagini classiche, il mare maculato perché si muovono le onde, il bagno come una clamide bucata da idole, da immagini di sole, da fori di sole. Ecco, guardiamo solo questo verso. Hydre absolue, ivre de ta chair bleue. È un po' come quando ho letto, vi dicevo prima, o presence pensive o calma qui recueille, no? C'era questo gioco interno. E qui la prima immagine che uno ha, il lettore, idre absolue, ivre de ta chair bleue, dice, beh, c'è questo gioco idre, ivre, interno, idra, perché il mare si muove, quindi è come se fosse un mostro marino. Però al tempo stesso cosa vuol dire idra? E cosa vuol dire absolu? Absolu è come de delire due, cioè absolutus, cioè sciolto, delirante, che si abbandona. Quindi è un mostro idre, absolu, sciolto, perché è il mare che si scatena. Però idre, udor, greco, vuol dire acqua, e absolu vuol dire sciolto, ma vuol anche dire assoluto. Quindi sta dicendo mare, acqua. Idra absolu vuol dire anche che è semplicemente, totalmente, enormemente acqua. I vari livelli in ogni parola, così come la sua storia personale, la storia della civiltà europea, che è appunto uno dei temi che gli interessano, sono sempre compresenti. E questo credo che fa del Cimitero Marino questo testo così ricco che ogni volta che lo leggiamo ci dà qualcosa.
Questo qui l'ha trovato idra splendente.
Eh beh, sì, tu ogni volta dai qualcosa e perdi niente. Qualcosa, non c'entra niente, però insomma aveva questa immagine del mare con tutti gli specchietti del sole,
certo,
e l'idola, e quindi ha cercato di afferrare qualcosa, tradurre poesia.
Però è straordinario anche, come dire, la sua totale assenza di enfasi e di retorica e la sua totale laicità, no? Io mi ricordo quel verso, mi sembra il fragmento di Narciso, dove diceva «Au mon bien souverain, cher corps, je n'ai que toi». Sta sempre dentro l'immanenza della nostra realtà, no? Questo è molto bello. Volevo chiederti una cosa, se è vera, che mi sembra anche questa molto novecento. Io ho trovato, non sono mai riuscito, magari è un'invenzione, una volta una frase che mi sembrava totale, che diceva di lui, citato da qualcuno in traduzione, che diceva: vorrei dare la sensazione senza la noia della storia. È possibile che sia stato lui?
È possibile, sì.
Della storia.
Perché lui odiava, come tutto il gruppo intorno a Mallarmé, tutto odiava il romanzo. Quindi non voleva la storia come romanzo, anche se poi questo amore finale, addirittura con una romanziera, dice: sì, scriviamo un romanzo a due mani, ma insomma non parliamone neanche, perché questa cosa dell'ultima. Lui è sempre molto autoironico sulla poesia. Dice: fra i versi più belli che io abbia mai letto sono questi versi di Victor Hugo. D'ailleurs, totalement dépourvu de sens, che d'altra parte non significa non ammazza. Oppure delle sue stesse, della Jean Parc, per esempio, cita alcuni versi dicendo, come Harmonieuse Moi, eccetera, dicendo: ecco lì, secondo me lì ci sono riuscito. Non chiedetemi cosa significa, ma secondo me lì ci sono riuscito. Ma lì forse sulla storia è effettivamente sulla. Lui fa un lavoro anche su quello che chiama la chose en prose, cercando di fare una prosa che non sia saggistica, ma che non sia narrativa nel senso del romanzo, quindi forse è legato a quello, no?
Sì, certo.
E fa testa, che è una cosa fantastica, ma poi cerca in un altro testo che non riuscirà mai a soddisfarlo, che sarà Agat, a fare qualche cosa che sia una prosa, ma che non sia una prosa che sta raccontando,
sì,
una storia.
Anche questo è molto novecento, però.
Sì, anche questo è.
Beh, forse se c'è qualcuno, io credo, brevemente, cosa abbiamo? 5 minuti? Che vuole fare
sì.
Qualche domanda. Nessuno? Allora già, ecco.
Quale nostro italiano potremmo paragonare? Perché ho capito che è molto ermetico e difficilissimo.
Ungaretti l'amava molto, ha cercato di tradurre sia Mallarmé che Valéry, quindi c'era un rapporto molto forte fra Ungaretti e Valéry, quindi credo che effettivamente sia una poi effettivamente il rapporto con Zanzotto è molto interessante, perché chiaramente è un altro momento, un'altra cosa, c'è un amore,
sì,
per il mondo classico, cioè la forma classica, il sonetto al tempo stesso ne esce. Direi che Zanzotto è più per dirla alla Rimbaud, è più risolutamente moderno rispetto
a. Beh, Zanzotto si rende conto che oramai non si può più, cioè che l'elegia non si può più praticare, che tutto questo è perduto e gliene dispiace moltissimo. E Valéry non poteva dire questo perché tutto sommato è un'epoca precedente e diversa. Con Ungaretti direi che, beh, insomma, con tutto quello che si può dire, però l'elevatissimo livello intellettuale di Valéry lo pone su un piano completamente diverso, secondo me. Io credo che la statura intellettuale di questo poeta, è anche quando scrive in prosa, lo ponga su un altro piano completamente, adesso non per fare delle classifiche naturalmente, però insomma, poi Ungaretti aveva quasi preso alla lettera Mallarmé, il primo nella disposizione sulla pagina, e lì la grandezza secondo me è stata proprio quella di far intendere la grande virtualità della parola poetica isolandola nel silenzio. E Valéry tutto questo apparrebbe che non interessi assolutamente, crede, mi sembra di tornare più a una nobiltà, no, della grande tradizione. Lì, appunto, Racine, ma cita anche Corneille proprio nella Jean Park, mi sembra, quindi il massimo della classicità, e il suono della sua poesia è orientato in quella direzione.
Io potrei fare una supposizione, non con un poeta italiano, dire come un equivalente secondo me potrebbe essere Degas, che lui ha amato molto. C'è una frase di Valéry che dice: amo il pensiero puro come altri amano il nudo, su cui si accaniscono tutta la vita, a cui si esercitano, adesso non ricordo, tutta la vita. E altri amano il nudo, sta pensando naturalmente a Degas. Che sappiamo essere peraltro molto critico rispetto agli impressionisti, che lui si sentiva un classico, si sentiva un allievo di Ingres e così via. E credo che, ecco, forse se vogliamo vedere un equivalente di Valéry, potrebbe essere quello che Degas è nella pittura.
Nessun altro? Allora, ecco, Cecilia.
Volevo chiederle se semplicemente poteva, semplicemente tra virgolette, dire qualche parola su questo Monsieur Test, che trovo estremamente affascinante. Però non lo so, dopo parlare di sé, dell'io, adesso io ricordo un po' lontani, mi sembra che tutto il testo si scontri poi a un certo punto sulle tematiche, diciamo così, di tipo psicanalitico, su queste analisi dell'io che forse lui usufruisce ma trasforma in modo estremamente personale e forse nuovo, cioè dando anche dei messaggi di novità che insomma nella difficoltà del testo mi sembra che esistano.
Sì, io credo, la sua domanda naturalmente richiederebbe un discorso molto ampio, perché lei ha toccato un tema importantissimo, cioè Monsieur Test, che appartiene all'epoca in cui Valéry non scrive più poesie, non scrive quasi niente, fa l'impiegatino, e che comincia questa frase famosissima: la bêtise n'est pas mon fort, no? L'imbecillità non è il mio forte. Poi quando diventerà vecchio dirà c'est mon faible, forse è il mio debole. Che comincia con questa idea e che costruisce questo personaggio di un'intelligenza mostruosa, no? Capace, se avesse piegato la sua intelligenza ad applicazioni pratiche, dice, sarebbe riuscito a fare qualunque cosa. Introduce un problema effettivamente molto interessante, ed è quello della come Valéry vede la mente, che effettivamente è in modo completamente diverso dalla tradizione psicanalitica. C'è una lunga tradizione di lettura naturalmente di Valéry fatta da psicanalisti o da studiosi che hanno una lettura di tipo lacaniano o freudiano. Però credo che sia interessante dire che Valéry aveva letto, ma aveva completamente rifiutato la psicanalisi. Quindi il modo con cui, perché dice la psicanalisi è contenutistica, così come quando analizza il sogno, ed è molto curioso ma interessante che proprio la poesia che tu hai letto, l'inizio a Jean Park, no? Abbiamo delle situazioni di sogno. E nell'analizzare il sogno, che gli interessa moltissimo, lui dice non ha importanza il contenuto, io voglio vedere come funzionano le leggi di trasformazione come uno stimolo cambia e diventa un'immagine, poi dall'immagine se ne forma un'altra. Cioè la sua idea è di analizzare attraverso strumenti completamente diversi, in buona parte mutuati dalla fisica e dalla matematica, modelli matematici. Assolutamente, assolutamente. Poi la cosa divertente è che quello che dice, le prime pagine del cimitero marino, io vedo queste grandi pagine azzurre, eccetera, proprio uno psicanalista, cui quando poi l'ho conosciuto gli ho detto, lei dovrebbe andare a vedere, guardi che non è così, stava fantasmando. Quello che è interessante è che Valéry, io ho pubblicato alcuni inediti di Valéry in questa cosa, per esempio alcune lezioni del Cours de Poétique, e nelle che non sono pubblicate, abbiamo le note di Valéry per preparare queste lezioni al Collège de France, e lui per esempio parla anche, tocca alcuni, non dico temi, insomma alcune etichette, il subconscio per esempio, l'inconscio, fa delle lezioni su quello, però sono così, prende la parola per spiegare che lui funziona in un modo completamente diverso. E sono modelli attinti in parte, cioè metaforizzati in parte dalla fisica, in cui lui vede come un elemento, cioè i vettori, cioè come un fisico che analizza una forza. E non è assolutamente contenutistico. Quindi è molto interessante il suo discorso su Monsieur Test, perché è vero che è una delle cose evidenti che Valéry in questo lavoro su se stesso, che poi si traduce nelle centinaia e centinaia di quaderni che poi sono stati pubblicati dopo la sua morte, eccetera, che è un lavoro per analizzarsi, non come i quaderni di Gide che parla di sé, della propria psiche, eccetera, analizza se stesso come un campione X, come funziona la mia mente, e vede per esempio che un'idea, non puoi pensare a una certa cosa per un'ora, funziona con una serie di varianti, cioè lui analizza in questo modo. Una delle persone più interessate al pensiero di Valéry era René Thom, per esempio, perché hanno lo stesso modo di pensare la teoria delle catastrofi, eccetera, cioè come noi vediamo le variazioni a partire da un impulso, a partire da un elemento che trasforma un contesto. Quindi Monsieur Test è importante effettivamente perché è un testo bellissimo. È importante perché crea intorno a Valéry, all'epoca lo leggono in quattro gatti, però sono i quattro gatti che diventeranno famosi dopo. Breton legge Monsieur Test e gli dedica poi un'ammirazione sconfinata. Poi quando Valéry entrerà dentro all'Académie Française, Breton dice, si è dato alla gloria, eccetera, e farà, non solo chiuderà i rapporti, venderà le lettere di Valéry. Valéry non glielo perdona. Cioè, con il Breton dice, bisogna essere puri. Quindi è un testo che, quando viene poi riscoperto, suscita una grandissima ammirazione. Ed è anche effettivamente, in qualche modo potremmo dire che è la... lì Valéry riesce a fare la chose en prose, fa una specie di racconto in cui non succede praticamente niente, però fa un racconto in cui mette in forma narrativa le sue osservazioni sul funzionamento mentale, solo che lo spinge fino al paradosso. Infatti dice, ero giovane, credevo nella forza della mente, mi sono costruito questa immagine di Monsieur Test, eccetera eccetera, naturalmente adesso prendo le distanze. Una figura come Monsieur Test non potrebbe vivere nel mondo reale più di neanche un quarto d'ora, eccetera. Quindi gioca attraverso una serie poi dopo di specchi e di distanze. Però è vero che in qualche misura potremmo dire che Monsieur Test lui riesce a fare una narrazione delle sue osservazioni sul funzionamento mentale, e è completamente lontano dal tipo di strada che prende la psicanalisi.
Per nostra fortuna. Tra 15 giorni ce la vedremo con T.S. Eliot.